Vite che non sono la tua. Quattro illustri viaggiatori italiani oggi dimenticati, di David Riondino.
Dal Piave al Little Bighorn, la storia di Carlo Camillo Di Rudio. Mi rifaccio al bel libro di Cesare Marino che ne racconta le vicende. Camillo Di Rudio è un personaggio, direi, fondamentale della nostra epopea risorgimentale, rivoluzionaria, combattiva. È una figura importante del mestiere delle armi, se così vogliamo definirlo. È un professionista della guerra. Carlo Camillo Di Rudio, conte in Belluno, detto il Moretto, è un personaggio importante, fondamentale, direi, della storia del nostro risorgimento. È anche importante dal punto di vista della storia del mestiere delle armi, di quello che era e è probabilmente anche fare il militare di professione, partendo da una vocazione volontaria. È infatti un cadetto, un giovane volontario, che va a studiare a Milano nel 1848, quando, essendo Belluno sotto dominazione austriaca, ragionevolmente il figlio di un conte, giovinetto, avrà avuto 14-15 anni, forse 16, segue la carriera militare, come devono fare i giovani cadetti. Ha un fratello maggiore, col quale condivide le camerate delle scuole militari austriache a Milano. Scoppiano le giornate di Milano, il popolo insorge, il giovane Di Rudio assiste, alquanto sconcertato, agli episodi di violenza perpetrati dalle truppe austriache nei confronti della popolazione. Si narra di baionettate a donne incinte, di fanciulli uccisi a colpi di calcio di fucile. Queste scene orribili, che vengono poi confortate da altre testimonianze, sono quelle che racconta in un suo memoriale Di Rudio, che dice di aver visto e a queste scene ha corrisposto un forte sentimento anti-austriaco. Ritirandosi verso, andando via da Milano, perché i cadetti vengono spostati dalla città in relazione a questa insurrezione, osserva insieme al fratello un altro episodio di aggressione alla popolazione civile, l'uccisione di una donna, e dice nelle sue memorie che lui e il fratello vendicarono l'orrendo delitto, quindi uccisero il croato che aveva ucciso la signora. Chi si rendeva responsabile di questi eccidi erano soprattutto le truppe croate dentro l'esercito austriaco, in questo caso. E il nostro Di Rudio concepisce un odio furioso nei confronti degli eserciti, e il nostro Di Rudio si dedica da questo momento, anima e corpo, alla causa dell'indipendenza nazionale. Non vuole più gli austriaci, non vuole più gli imperatori, non vuole più i re, vuole delle repubbliche. Repubblicano convinto e fervido, si reca quindi a Roma, partecipa brevemente all'episodio della Repubblica Romana, se ne va poi a Venezia, dove Daniele Manin continua a combattere contro gli austriaci. È nota la poesia La peste in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola la bandiera bianca, che descrive la resistenza veneziana agli austriaci, poi recuperata dal Battiato nel noto Bandiera bianca che sventola, che nessuno aveva mai capito perché sventolasse, ma c'è il riferimento, la citazione a questa questione ottocentesca di Daniele Manin. Orbene, il nostro Di Rudio, dopo la caduta di Venezia, che fa? Si ritira prima a casa sua a Belluno, ma poi, cercato dalle polizie, decide di intraprendere la carriera del guerriero rivoluzionario. Lo troviamo quindi in Inghilterra, dove c'è la centrale dei sovversivi. Intanto è morto il fratello con cui aveva condiviso i primi passi dentro la consapevolezza repubblicana, e da solo, circondato da amici anch'essi piuttosto decisamente radicali, si reca a Londra, dove la centrale rivoluzionaria contemporanea è rappresentata dal Mazzini. Mazzini era un grande organizzatore di episodi eversivi, con la sua rete massonica, con la sua rete di guerrieri, organizzava ovunque fosse possibile, quando fosse possibile, delle insurrezioni, dei piccoli o grandi tentativi di rovesciamento dell'ordine costituito. Si trova a organizzare qualcosa del genere in Svizzera, il Diruddio, su indicazioni mazziniane. Viene quindi espulso anche dalla Svizzera, se ne va in Belgio, fa il corriere di lettere portate per conto di Mazzini a altri rivoluzionari europei, finché stabilizza la sua posizione eversiva con Felice Orsini, che era un mazziniano sui generis piuttosto radicale, che aveva opinioni anche diverse dal Mazzini rispetto al dove e quando compiere attentati, che tendeva a muoversi per conto suo. Romagnolo, anch'egli combattente nella difesa di Venezia, e concepisce il nostro Felice Orsini un piano molto ardito, nel quale il Diruddio si troverà a essere il più giovane degli esecutori, che sono quattro. Niente meno che l'attentato all'imperatore Napoleone III.
Ehi, chi
Napoleone III era l'imperatore della potenza francese, era quella evocata costantemente come il partner per la nascente identità nazionale. Era il competitor di rimora degli austriaci, era nella politica estera dell'epoca il contrappunto, va bene, più fraterno, più simile a noi, contro la perfidia anche linguistica dell'impero. A questo punto, contro la perfidia, contro la diversità, contro la diversa identità austriaca, che anche linguisticamente non piaceva ai nostri compatrioti risorgimentali. A questo punto cosa succede? Che Pieri, altro sovversivo aggregato al gruppo di Orsini, e Diruddio, e un quarto soggetto ignoto, si incontrano a Parigi nel 57, verso il novembre 57, e clandestinamente cominciano a preparare queste grosse bombe piene di spunzoni esterni, di percussori, che una volta cadute su un oggetto rigido dovrebbero esplodere, uccidendo chiunque sia nella carrozza che stanno prendendo di mira. La carrozza è quella dell'imperatore, che ritorna dall'opera, da una performance teatrale. Si organizzano, vanno al punto giusto, lanciano le bombe, ma sbagliano clamorosamente mira, beccano una carrozza e dei cavalli che non è quello dell'imperatore ma quella del seguito, uccidono diverse persone e vengono immediatamente catturati. Felice Orsini, Pieri, che aveva un passato addirittura nella legione straniera che già esisteva, che aveva combattuto in Algeria, e Felice Orsini vengono arrestati, il quarto sfugge. Vengono arrestati e naturalmente condannati alla ghigliottina. Il Felice Orsini scrive una lettera che, quando si era giovanotti, si studiava ancora, forse gli studi erano piuttosto risorgimentalizzanti, si studiava questa lettera di Orsini che dice: Sire, uccidete me ma salvate l'Italia. Il Felice Orsini lancia quest'ultimo proclama, diciamo rivoluzionario, di grande appello al grido di dolore, ascoltate il grido di dolore che sorge dalle parti d'Italia. Insomma, cioè, questo tema del grido di dolore si aggira nell'Ottocento e arriva anche a Napoleone III, che fa giustiziare ragionevolmente l'Orsini, il Pieri e il Diruddio. No, il Diruddio no, altrimenti la storia sarebbe finita, perché il Diruddio intanto che ha fatto? Si è sposato in Inghilterra, dove faceva le trame sovversive col Mazzini, ha sposato tal Eliza, una fanciullina giovane, si sposavano molto giovani allora, Elisa ha insistito molto durante la prigionia in Francia del nostro Di Rudio per la grazia, dicendo che era incinta, è cosa vera, dicendo che Di Rudio era giovane, era giovanissimo infatti, e cercando anche, questo faceva la diplomazia, di scambiare qualcuno degli attentatori con qualcun altro di più pericoloso, un attentatore francese che al momento era imprigionato in Inghilterra e che i francesi volevano. Si farà questo scambio e il Di Rudio sul patibolo vedrà trasformata la sua pena di morte nel carcere a vita. C'è anche una lettera che lui ha scritto all'imperatore, lui poi negherà di aver scritto, anzi dirà ho scritto ma in condizioni particolari, già sapevo quello che avrei fatto dopo e avrei scritto qualsiasi cosa in quel momento. Una lettera in cui chiede umilmente pietà e poi giura di dedicare tutta la vita alla memoria dell'imperatore. Non viene ucciso ma viene mandato al carcere a vita. Dove? Diranno i miei piccoli lettori, nella Guyana francese. La Guyana francese, laggiù in fondo, vicino al Brasile, dirimpettaia la Guyana britannica, è un posto pieno di paludi, di animali pericolosissimi, con un clima insano, dove, come nel notissimo film Papillon, si vive malissimo e chi cerca di evadere vi ha mangiato le coccodrille. Mariuska, Mariuska, Maruska, Maki Maki, Maki Maki, Maria. Questa è la vita che conduce nella Guyana il nostro italiano di Belluno, Di Rudio, detto il Moretto, che si trova là in mezzo a criminali francesi d'ogni sorta e cerca di fuggire. Un primo tentativo di evasione viene bloccato dalla febbre gialla, comincia, arriva una grande pestilenza, muoiono molte delle guardie, dei detenuti, non si riesce a scappare. C'è un secondo tentativo, lui racconta nelle sue memorie, è un secondo tentativo che invece va bene. Parte con un prete condannato per aver ucciso dei fanciulli che aveva violentato e un capitano di marina messo laggiù per qualche altro crimine legato anche a tradimenti della patria. E con una bacchetta riesce, palude dopo palude, a arrivare nella Guyana britannica. Viene preso dai locali britannici, affidato, nonostante le proteste dei francesi che hanno capito subito dove è che se ne è fuggito il nostro Di Rudio, è affidato alla potestà di un medico, il quale medico riesce a imbarcarlo nascostamente su un brigantino che se ne torna a Londra. E abbiamo il nostro Di Rudio che intorno agli anni 60, forse 59, 60, se ne torna a Londra e si presenta a Mazzini e dice: "Opla, sono tornato". Cosa te ne fai a questo punto di un rivoluzionario che ha cercato di uccidere un imperatore? È difficile da gestire. Il nostro Di Rudio chiede di andare con Garibaldi, che sanno tutti, a quel punto sta per partire per fare l'impresa di Sicilia, perlomeno sono tutti, lo sanno i canali legati al mondo massonico. Ma sarebbe impegnativo mandarlo in Sicilia, viene spedito quindi da tutt'altra parte, nel continente americano, nella guerra di secessione americana, affidato all'esercito nordista come volontario. E quindi lui, che era comunque un ufficiale, aveva fatto l'ufficiale, che aveva attentato all'imperatore, insomma un uomo di comando, ricomincia una carriera come soldato semplice nelle truppe nordiste. Si lamenta in alcune lettere del comportamento scorretto spesso dei soldati, che dicono parolacce, fanno brutti rumori nelle loro camerate notturne. Si distingue però nel combattimento fino a diventare di nuovo un ufficiale. Elisa, la moglie, lo ha seguito intanto negli Stati Uniti e hanno trovato una casa laggiù, stanno a San Francisco, quello che risulta. Il nostro combattente combatte, si distingue, diventa ufficiale di nuovo e riesce a entrare nei ranghi dell'esercito, perché la leva ufficiale dell'esercito dei nordisti permetteva a chi pagasse un sostituto di andare al suo posto a combattere. Questo fece sì che molti dall'Europa repubblicana, dall'Europa dei combattenti di Ventura, attraversassero l'oceano una volta terminate le guerre risorgimentali e si schierassero da una parte o dall'altra nella guerra tra confederati e nordisti. Ci sono nel film di Griffith, Nascita di una nazione, riferimenti a conflitti razziali tra neri e bianchi che, come forme di rivalsa, accadono dopo la fine della guerra di secessione. Ecco, in questi episodi pare ci fosse anche Di Rudio come responsabile delle truppe di neri e che si distinse per aver tenuto l'ordine in queste reazioni dei soldati neri alla fine della guerra. Questo fu un motivo per cui probabilmente, anche distinguendosi nella capacità di gestire non americani, va bene, gente straniera, lo spedirono, insieme al fatto di essere italiano, nei battaglioni di frontiera durante l'ultima guerra con gli indiani. I neri, una volta battuti i sudisti, compiranno una serie di azioni di ritorsione gravi come quelle che subivano quando erano schiavi. Quindi queste vendette, queste azioni di rivalsa raccontate da Griffith in questo film vedono Di Rudio presente su quel territorio. Si distingue per riuscire a tenere la calma, l'ordine, per tenere le redini di questi nervosismi bellico-razziali. E questo probabilmente fa sì, insieme al fatto di essere comunque un italiano, che venga spedito, quando siamo ormai negli anni 70, 75, 76, verso i battaglioni della frontiera ovest, dove si combattono le guerre contro i nativi. Le guerre con i nativi che vedono Di Rudio organico al settimo cavalleggeri. Ecco qui spiegato il titolo Dal Piave al Lido al Bigorno di questo bellissimo libro di Cesare Marino che ha fatto negli anni passati questa ricostruzione del suo compaesano bellunese. Entra nel settimo cavalleggeri Di Rudio, ha anche guidato, prima di affiancare il generale Custer, una carovana di coloni che andavano verso l'occidente, che gli hanno regalato una bellissima sciabola. Si pavoneggia con questa sciabola, racconta spesso dei suoi tentativi di attentato a Napoleone III, delle sue conoscenze italiane, a degli eroi di Garibaldi e di quant'altro, e non sta simpatico a Custer, che lo allontana dal suo gruppo dopo averlo pregato di non esibire troppo questa sciabola bellissima che gli faceva un po' invidia forse a Custer, e lo mette nel battaglione che era comandato da Rino, che era uno dei tre capi del settimo cavalleggeri: Custer, Rino e Bentin. Questa divisione sarà importante perché al momento in cui Custer incontra in un percorso di perlustrazione le avanguardie dei nativi di Sioux e Cheyenne che va cercando, e invece che segnalare la presenza dei nativi sul territorio al grosso delle truppe statunitensi che arrivavano due giorni dopo su un battello risalendo il fiume, decide di ispezionare e scoperto un grande campo appoggiato al declivio di una collina che confina col fiume Little Bighorn. Decide di attaccarlo con due dei gruppi del settimo cavalleggeri nel quale era diviso il settimo. Sono circa 1000 soldati il settimo, sono divisi in tre gruppi da 300, e Custer dice a Rino di attraversare il fiume e di attaccare gli indiani dal basso, mentre lui a mezza collina caricherà dall'alto, immaginando che il panico che si crea nell'accampamento possa aiutarlo a vincere rapidamente la battaglia. Intanto manda un messaggero al terzo plotone, Bentin, che era più lontano, 5-6 miglia, e chi va a parlare con Bentin? Giovanni Martini, trombettiere di Custer. Di Rudio è intanto col battaglione di Rino, e quindi quando succede che Rino attacca dal basso gli indiani, ma chiamiamo gli indiani per comodità, gli indiani, e viene però respinto, si attesta in un isolotto dentro il fiume e sull'altra sponda del Fiumiciattolo, mentre Custer viene circondato sia dagli indiani che si trova contro, sia da quelli che, una volta respinto Lino, tornano indietro. Preso a tenaglia da Cavallo Pazzo, questa è una nota descrizione della battaglia, viene stretto in una morsa e in circa mezz'ora 300 cavalleggeri scelti vengono fatti fuori dagli indiani. Quando arriva Bentin, troverà che Custer è stato liquidato, andrà quindi a aiutare Rino. Racconta il diluvio che per tutto il giorno e per tutta la notte si è difeso su questo isolotto da alcuni indiani che passavano, andavano, erano attacchi sporadici, erano fronteggiamenti in questo caso, perché la mattina successiva il campo indiano, 5.000 piedi rossi, non c'era più. Si erano spostati, allontanandosi, perché sapevano che sarebbe arrivato alle loro spalle il grosso delle truppe americane. Diluvio quindi si salva da Little Bighorn, come si salvano tutti gli italiani presenti nel settimo cavalleggeri, ma si salva in virtù dell'antipatia che Custer aveva nei suoi confronti, in virtù del fatto di raccontare le sue storie epiche di repubblicano, in virtù della sua sciabola di cui aveva invidia il generale Custer, e in virtù della sua attitudine, in virtù del suo passato di guerriero epico in qualche modo. La storia continua con la carriera militare di Diluvio, che termina in quella iconografia che possiamo ritrovare anche nei punti più belli del nostro Tex Willer. È un po' un Tex Willer di Diluvio, perché lo vediamo poi come responsabile dei militari americani dentro le riserve indiane, fotografato insieme a Sitting Bull, a Toro Seduto, ai grandi capi indiani. Era il rappresentante leale, in qualche maniera, dei corpi militari statunitensi. Vivrà a lungo, morirà nel 1910, nel 1908, se non qualche anno prima, manda una comunicazione ufficiale sotto forma di articolo al resto del Carlino, mi sembra, dicendo chi era il quarto uomo dell'attentato a Napoleone III e indicandolo in Francesco Crispi, che, siccome era stato poi ministro italiana in quegli anni là, la cosa viene smentita, viene ampiamente criticata, non ha l'esito che lui aspettava, questa sua rivelazione, alla quale però non abbiamo motivo di non credere. Morirà nel 1910 con grandi riconoscimenti pubblici e circondato dall'attenzione delle figlie, a cui ha dato nomi come Italia, America e quant'altro. Al suo capezzale c'è la moglie che gli ha salvato la vita una prima volta e che lo accompagna fino all'ultimo passaggio della sua esistenza. De ta peau, qui viendra te blesser, requin baleine, massif et solitaire, après une vie entière. C'est entre deux eaux, requin, baleine, qui viendra pour te faire enfin joindre la terre sans joindre. Una piccola cosa da ricordare di questo grande amore che accompagna la vita di Diluvio è forse il suo racconto di quando ritrova Eliza una volta che è fuggito dalla Guyana e si ripresenta intorno al 60 in Inghilterra. Lui dice che era talmente emozionato quando l'aspettava nella pensione di rincontrare questa donna che gli aveva salvato la vita, no? Con la sua campagna anche per la grazia, che non riusciva a trovare le asole del bottone del panciotto per chiuderselo aspettando che lei arrivasse. Era talmente emozionato che non riusciva a chiudersi i bottoni, e quando lei arrivò, entrò nella stanza, lei lo guardò e lei svenne. Quindi sono proprio storie di grandi amori dentro grandi battaglie, insomma, con follie, con senso però anche della storia, con vicinanza a grandi figure più o meno criticate o criticabili, che vanno da Mazzini a Garibaldi al generale Custer, a Napoleone III, a Cavour e quant'altro. Camillo Di Rudio è comunque una figura che meriterebbe un'ampia riflessione, forse anche dei grandi racconti filmici.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.